Chissà se il Signore pensava che dei Suoi discepoli dopo 2000 anni qui a Bergamo, leggendo un momento importante della sua vita, se pensava che avrebbero parlato degli oratori. Probabilmente è lì incuriosito anche lui a dire: vediamo un po' cosa contano su quelli lì. Anche se glielo abbiamo spiegato tante volte, il perché per noi questa attività dell'oratorio appartiene alla nostra professione di fede, al nostro modo di essere cristiani in queste città, no? E anche in quest'epoca. E dunque abbiamo pensato che valesse la pena un giorno parlarvi un po' dell'oratorio, ma lo faremo domani alle 10, sentiremo l'oratorio stesso in qualche maniera rivolgersi alla comunità e chiedere alla comunità e anche legare con la comunità un patto per il cammino e il lavoro che si sta facendo. Non so, io pensando a noi questa sera, la prima cosa che mi veniva in mente dall'oratorio era di riflettere sul fatto che il 90% delle persone che sono qui vengono dagli oratori. Beh, parlo degli oratori maschili perché io ho vissuto quello, ma erano corrispondenti anche il lavoro presso le suore, gli oratori femminili, no? E mi pare di essere quasi sicuro che in tutte le parrocchie la gente che va a messa, che è piuttosto su di età, no? gli adulti per non dire un po' vecchi come siamo noi, no? Vengono dagli oratori. Cioè, chi non ha fatto esperienza giovanile di oratorio o è un convertito, ha fatto delle scoperte, ma normalmente il nostro cattolicesimo sta tenendo sulla formazione da giovani, sulla formazione da ragazzi che tutti noi abbiamo avuto nelle nostre parrocchie. Gli oratori dei nostri paesi e della nostra infanzia, dove almeno io abbiamo passato interi pomeriggi a giocare a calcio. Signore, non so se a Nazareth c'era un campo di calcio, no? Per me la mia parrocchia sono le ore di calcio da ragazzo. Dove abbiamo fatto le prime gite, non sarei mai andato in gita io se non era il curato, se non era l'oratorio. Ho cominciato ad avere le prime conoscenze, che c'erano altre città. Dove abbiamo fatto quasi tutti tra gli amici migliori della nostra vita, ce li ricordiamo ancora alcuni. Dove abbiamo imparato poi a entrare in chiesa con devozione, con stupore, inginocchiandoci, facendo il segno di croce, facendo silenzio, capito? In qualche maniera educandoci all'idea che Dio fosse nelle nostre case, che fosse tra noi, e dove bene o male quello che noi adesso chiamiamo più consapevolmente il Vangelo di Gesù ci ha raggiunti. Stato lì, no, non è che uno può immaginarsi che poi, siccome ha letto i libri, no, è nato lì un incontro. E poi nei nostri oratori, dove abbiamo sentito, noi avevamo il curato che quasi tutti gli anni ci presentava San Giovanni Bosco, il metodo preventivo, che io ci capivo un tubo cos'era, questo metodo preventivo di San Giovanni Bosco, dove ci veniva data l'idea, perché anch'io sono stato dentro, quindi qualcuno è anche più vecchio di me, quindi entrare nell'idea di una militanza ecclesiale, in un esercito orgoglioso, l'Azione Cattolica, coi gradini delle fiamme, no? Gli adulti delle nostre comunità, appunto, sono quasi tutti frutto e eredità di quella stagione del cattolicesimo e di quegli oratori. E non mi pare che, pensando a sta roba qui, sia necessariamente sfogliare un album con nostalgia, no? Come qualcosa che non c'è più e che non può tornare. Almeno io lo sento così, mi pare che sia il riconoscimento grato di qualcosa che ha costruito la nostra storia e quindi di qualcosa che continua a essere vivo. Se addirittura il cristianesimo attuale viene fuori da lì, è costituito da quell'esperienza, vuol dire che quella roba lì aveva qualcosa di vivo, capace anche di attraversare gli anni, le situazioni, le stanchezze anche, perché dai, mettiamolo, tanti di noi si sono anche stufati, no? Adesso quando penso all'oratorio, ma adesso vi faccio una confidenza mia, non vi dico cos'è l'oratorio, che è un'altra cosa, ma quando penso all'oratorio io penso soprattutto alla piazzetta che c'è qui fuori, e poi al cortile che sta praticamente sotto le mie finestre. Io potrei dire che da 30 anni sono quello che giorno e notte ascolta quello che succede in oratorio, però con le tende tirate, quindi non... Fa parte questo cortile della casa parrocchiale, della mia casa e della mia vita. E l'oratorio mi fa venire in mente soprattutto le voci e i rumori di quei ragazzi che in tutti questi anni, a gruppetti o a onde, perché sono onde, poi me li vedo grandi, no? Che avvolgono il rumore delle mie giornate, capito? Fanno da sfondo, mentre... Io lì dentro in casa, attraverso incontri, telefonate, mi metto a contatto con tante persone, tante storie, tante avventure che avvengono in questo pezzo di mondo, ma anche nel mondo più largo. E queste voci, i rumori, accompagnano come una processione, come se mi ricordassero che intanto che io faccio le due o tre cose che faccio, c'è l'umanità che cammina, hai capito? Qui sotto, sulla curva, e accompagnano anche il mio studio, la mia ricerca, il fatto che ogni giorno io cerchi di penetrare il volto di Gesù. Il mio studio è quello in pratica, no? Quello di cercare di vederlo un po' più da vicino, è come se si sfocassero continuamente le lenti a cercare il volto di Gesù, il suo segreto. E di guardare questo nostro mondo, gli uomini di questa città, di capire come si muove dentro la Chiesa, dove può mettersi la Chiesa, perché a tutta questa gente sia data la possibilità di scoprire il Vangelo di Gesù. E quei ragazzi sotto le mie finestre e il loro vociare sono una specie di canto. Sono una specie di canto all'arrivo dentro l'avventura umana di nuove generazioni. Cioè, mi ricordano che l'umanità, anche per noi un po' smagati, l'umanità ha davanti a sé ancora tante cose da vivere. E poi in quell'onda e in quel vociare mi pare di vedere ogni volto, ogni storia, perché ognuno di noi è portatore di un mistero di singolarità, di grandezza. È passata l'epoca di considerare i ragazzi, i giovani. Ormai questo mondo ci ha abituato a considerare uno a uno. E poi quante storie, quanti intrecci, quanti legami. Sono i figli di chi 30 anni fa con me aveva 40 anni, capito? Alcuni di loro sono i figli di quelli che solo qualche anno fa erano ancora ragazzi qui sotto le mie finestre. Ho trovato qui 30 anni fa dei ragazzini, adesso i loro figli sono quelli che si rincorrono qua sotto le finestre. Alcuni vengono da paesi lontani che solo qualche anno fa avremmo immaginato solo guardando a scuola il mappamondo. Sono arrivati qui a Renona, da tutte le parti del mondo. E quindi beata piazzetta, beato cortile di questa casa nel cuore di questa comunità cristiana, da dove il ricordo e il pensiero del Vangelo non si dissocia mai dall'ansia e dalla condivisione con gli uomini. E mi pare che abbia un che di evangelico quell'ansia che mi prende talvolta quando arriva la processione metallica dei motorini, vedo l'avanzata dei barbari. Io ho la sensazione che il nostro mondo sia minacciato dalla barbarie. Alcune volte ste ragazze me lo rappresentano, no? Poi quando si tolgono il casco scatta la commozione, perché sotto c'è un volto e invece la vocazione di questi giovani uomini, no? Commozione e trepidazione dei genitori e di tutti noi adulti e vecchi, che ormai siamo venuti a sapere tante cose di questo mondo e ci preoccupa non poco ciò che attende questi giovani. E poi trepidazioni tipiche da prete, perché sento tutti i giorni una distanza impressionante. Se io gridassi giù dalla finestra, che cosa sto cercando? Che cosa mi sta commuovendo? Cosa mi sta entusiasmando? Questi mi guarderebbero su dicendo: vieni giù, va, lascia perdere. Una distanza impressionante tra le cose che riempiono le mie giornate, i miei pensieri e i loro. Il segreto custodito dai Vangeli, l'abisso di tenerezza nascosto in quel pane custodito nelle chiese, i cammini da proporre alla comunità perché non si spenga la nostra fede, le sorti del cristianesimo in queste società secolarizzate. Mi pare che a questi ragazzi sotto le finestre non interessi proprio niente di queste cose. Non ne capiscono niente. Le cose della Chiesa sono lontane, ai margini, per loro, in mezzo alle nebbie, dei pensieri, delle immagini, degli incontri, degli affetti, dei timori, delle attese che riempiono il loro mondo. E quindi tiro la conclusione che se noi andiamo con le nostre preoccupazioni da loro non ci capiranno mai, non ci capiranno più. Con loro non potremo più andare con il prestigio dei nostri discorsi o dei nostri riti che contengono la grazia e contengono la verità. Loro di questa grazia, di questa verità, non sanno che farsene, stanno cercando qualcosa di molto più modesto, di molto più radicale però, se la loro vita va da qualche parte appunto, questi grossi discorsi. Non potremo andare con loro con la nostra tradizione, pretendendo che è una cosa seria, e col desiderio che essi continuino i nostri valori, tra i quali c'è un rispetto, una passione per la Chiesa. Dovremo invece con loro ripartire dalla commozione che suscita il nostro comune essere uomini, dalla condivisione dei problemi che deve affrontare la presente condizione umana e soprattutto dalla speranza e dalla fede che occorrono all'uomo per affrontare il suo futuro. Il Vangelo, il nostro, certo che è quello dei nostri oratori di paese, quello delle processioni, quello della benedizione eucaristica, dell'azione cattolica, certo che è ancora quello. Potrà essere ancora un grande tesoro, qualcosa su cui appoggiare fiduciosamente la nostra avventura, ma perché venga riscoperto, perché su di esso possa rinascere un'alleanza tra noi, dovremo risvegliare le nostre comunità, ringiovanire il nostro modo di essere cristiani, aprire il nostro cattolicesimo che, come ben vedete, rischia di chiudersi in una religiosità gretta, impaurita, incapace di andare al largo, per scoprire le sempre nuove avventure che il Vangelo vuole vivere nella storia degli uomini. A me sembra di capire un po', da questo punto di vista, il Vangelo che abbiamo letto stasera, no? Dove il Vangelo di Gesù, lo sentivamo domenica scorsa, di dar la vista ai ciechi, di far saltare gli zoppi, di liberare i prigionieri, di annunciare la fiducia ai disperati. dove questo lieto messaggio di liberazione per l'uomo, di consolazione per l'uomo, di speranza per l'uomo, di apertura del cammino di Dio verso gli uomini affaticati e oppressi dalla vita. E quest'uomo, il figlio di Dio, tutto intenerito, commosso di tenerezza per l'umanità, in mezzo ai suoi compaesani, di una religiosità gretta che vorrebbero tenere il profeta che va in televisione per loro, che facesse delle cose per loro, hai capito? In una religiosità gretta, chiusa dei suoi compaesani, con sullo sfondo la passione e la morte, perché questa scena parla già del fatto che questa religiosità paesana ucciderà il profeta, ma il profeta passerà in mezzo a loro, è la Pasqua, e andrà dove aveva indicato Elia, Eliseo, alla vedova di Zaretta di Sidone, a Naaman, il Siro, incontro alle genti, appunto. Il Signore di sicuro sta pensando di fare cose belle anche con quei ragazzi lì sotto le finestre. E ogni tanto mi scopro a sognare con una curiosità che mi pare santa. Come sarà il cristianesimo di questi nostri ragazzi? E mi chiedo anche, ma io sono sicuro che il Signore ce la farà. Ce la farà a far quello che a noi non riesce più tanto. E che in una giornata come questa della vocazione ci punge dentro. Il Signore ce la farà a convincere qualcuno di loro a dedicarsi alla Chiesa e al servizio del Vangelo nel mondo di domani. Fratelli carissimi, la fede ci dice che tutto coopera al bene di quelli che Dio ama. Esprimiamo questa nostra fiducia presentando al Signore le nostre preghiere. Diciamo insieme: mostraci, Signore, la tua misericordia.
Signore, aiutaci ad essere profeti, a vivere la storia del nostro tempo nella fedeltà alla Tua alleanza, disposti a cercare ogni giorno le scelte concrete per costruire una società più giusta. Per questo Ti preghiamo.
Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
Signore, perdoni i nostri egoismi, la nostra sete di dominio. Fa che impariamo che la strada più autentica per arrivare alla giustizia è tracciata dalla carità. Aiutaci a diventare uomini maturi, che appena possono, donano se stessi senza riserve. Per questo Ti preghiamo.
Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
Signore, Tu per primo, nel Tuo paese di Nazaret, hai sperimentato la durezza del rifiuto, ma non sei sceso a compromessi. Aiutaci a seguirti, lasciandoci coinvolgerci dalla novità scandalosa del Tuo messaggio universale di libertà e di salvezza. Per questo Ti preghiamo.
Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
Signore, c'è un luogo nella nostra comunità in cui si osa proporre il Tuo Vangelo anche ai bambini, anche ai ragazzi. Fa che la vita dell'oratorio sia illuminata dalla fede nella Tua persona, sia sostenuta dalla speranza nel futuro, sia soprattutto riscaldata dal fuoco dell'amore offerto a tutti. Offerto sempre, senza calcoli, senza esclusioni. Per questo Ti preghiamo.
Mostraci, Signore, la Tua misericordia. La Tua bontà, Signore, non ha confini. Concedi a noi e a tutti gli uomini la gioia di sperimentare quanto la Tua bontà è più grande del nostro cuore. Per Cristo nostro Signore.